Beh, stamattina abbiamo aperto il culto con Ebrei 12 ed è interessante che dice al versetto 3 che Gesù ha sopportato una simile ostilità nell'affrontare la croce, ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte di peccatori. E come è stato annunciato, stiamo vedendo già da un paio di domeniche il processo del Signore Gesù. Abbiamo visto il processo fatto dagli ebrei. Questa mattina ci focalizzeremo sul processo, diciamo, civile o romano ad opera di Pilato. E ancora una volta questi versetti nella lettura di questa mattina mi hanno ricordato, come vedremo, l'ostilità che il Signore Gesù ha dovuto affrontare. E nel passaggio di stamattina viene posta, ovviamente noi sappiamo che il giudice inquirente nel processo romano è Pilato. Pilato esprime a un certo punto, al versetto 22, una domanda importantissima. Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Ed è la domanda più importante, più seria, che possa mai essere posta. È una domanda chiave non solo per il processo, non solo per questo fatto storico avvenuto migliaia di anni fa, ma per ogni essere umano sulla faccia della terra, in un certo modo deve affrontare lo stesso tipo di domanda. Pilato si troverà, come vedremo questa mattina, in un grosso problema in questo processo e si trova senza una via di fuga e appunto esprime questa domanda. E purtroppo tragicamente Pilato risponderà a questa domanda con una soluzione completamente sbagliata. E ha fatto la domanda giusta, ma in un certo modo ha dato una risposta errata e la sua storia, come vedremo, finirà in tragedia, no? E prego che per tutti gli uomini che possano porre questa domanda e che possano rispondere in una maniera contraria. Come detto, questa mattina siamo al processo romano. I versetti da 3 a 10 avevano descritto il tragico suicidio di Giuda, che l'avevamo visto domenica scorsa. E poi dal versetto 11 Matteo scrive che Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò. E quindi vedremo questo processo in un certo modo fatto di tre parti. Gesù compare prima davanti a Pilato, poi andrà da Erode e nuovamente ritorna da Pilato. E la cosa che suona meravigliosa in tutto questo contesto molto tragico, ancora una volta emerge l'innocenza, la purezza del Signore Gesù. Gesù è senza colpa. E con tutta la notte in cui avevamo visto i capi giudei si sono affannati cercando un capo d'accusa, anche ricorrendo a falsi testimoni, in pratica non hanno nessuna legittima accusa contro di lui. E presumo che Matteo, guidato dallo Spirito Santo, abbia avuto in mente di lasciarci questo scritto non per darci un resoconto storico di quello che avviene, ma per mostrarci che Gesù è veramente l'agnello di Dio, colui l'agnello senza macchia, colui che è degno di essere l'agnello che toglie il peccato dal mondo. Ma Matteo ci vuole presentare la perfezione di Cristo. E quindi lo farà anche in questa scena di quest'oggi. Pensate a tutti i tribunali degli uomini, tutti i loro sforzi e anche tutti gli sforzi dei demoni coinvolti in questa furia per fare emergere qualcosa di sbagliato in Gesù, non riescono a trovare una sola accusa accusa una niente di niente che possa valere la pena o giustificare quello che loro hanno in mente. E quindi questo mostra ancora una volta invece il male che c'è nei loro cuori. E così oggi vedremo i versetti da 11 a 26 e passiamo appunto alla lettura veloce di questi versetti. Matteo capitolo 27, vedremo i versetti dall'11 al 26. E dice: Gesù comparve davanti al governatore, il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù disse: tu lo dici. E accusato dai capi, dai sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava molto. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Perché egli sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere a Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ma egli riprese: che male ha fatto? Ma quelli sempre più gridavano: sia crocifisso. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: io sono innocente di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Quindi al versetto 11 Gesù viene portato dal governatore Pilato e Pilato fa questa domanda: sei tu il re dei giudei? E Gesù risponde: tu lo dici. Ora questo preclude il fatto che Pilato avesse sentito qualcosa, perché Matteo non ci dice che viene portato da Pilato con un'accusa, e dobbiamo andare al Vangelo di Giovanni capitolo 18 che ci presenta questo aspetto. In Giovanni capitolo 18 al versetto 28 dice che poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pensate, viene portato nel pretorio, ma non vogliono entrare perché non volevano essere contaminati. E avevano questa tradizione che il contatto con un gentile li potesse appunto rendere impuri. E già questo ci mostra un'enorme ipocrisia di queste persone. Erano preoccupati di rispettare una tradizione mentre andavano a giustiziare il figlio di Dio. Cioè, pensate dov'era la loro testa. Mostra l'orribile condizione dei loro cuori. Mantengono un meticoloso impegno nei confronti della loro religione mentre hanno fretta di uccidere colui che è la fonte di quello che loro avrebbero dovuto credere. E al versetto 29 Giovanni scrive: Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Pilato chiede un atto d'accusa: se lo devo processare, voglio sapere perché, che cosa ha combinato. Se deve emettere un verdetto, ovviamente ci deve essere un'accusa. E forse è la prima il primo atto legale che viene fatto da una persona, perché come abbiamo visto in precedenza, niente di tutto questo era stato fatto. Pilato è il governatore romano, fondamentalmente i processi giudiziari e il potere era nelle loro mani, lo sappiamo, ed era lì per mantenere la Pax Romana. E quindi Pilato è il giudice perché gli ebrei non avrebbero potuto giustiziare, solo i romani potevano fare mettere a fine questo atto. E quindi portano Gesù da Pilato e Pilato esce a questa forma di rispetto del fatto che loro non vogliono entrare nel pretorio e dice: qual è l'accusa? Al versetto 30 dice: essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani. Ma guardate bene, Pilato ha posto una domanda e loro non rispondono a questa domanda, perché Pilato dice che cosa ha combinato e loro dicono semplicemente: se non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani. Contestano anche in un certo modo Pilato per aver posto la domanda, perché non stanno cercando un giudice, loro stanno cercando un carnefice. Non vogliono un altro processo, vogliono solo semplicemente che Pilato accetti la loro decisione per togliere la vita a Gesù. E ancora, notiamo ancora una volta l'assenza di qualsiasi accusa, che è dimostrazione della perfezione di Cristo. Pilato non aveva informazioni su Gesù che gli permettessero di sapere qual era l'accusa. Pilato non vedeva in Gesù una minaccia, non sapeva, non era a conoscenza di alcun crimine che aveva commesso. Quindi al versetto 31 dice: Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. In pratica Pilato dice: se volete prendetelo e pensateci voi, non è un mio problema perché non c'è un'accusa e non è una minaccia. Non vuole essere coinvolto in questo. E probabilmente qualcosa sapeva di Gesù, perché se la sera prima ha consentito alla folla, e l'abbiamo visto in occasione dell'arresto, c'era una corte romana, ovviamente lui aveva consentito nell'arrestare Gesù. E quindi in un certo modo è a conoscenza dei fatti, ma non comprende qual è l'accusa precisa. Giudicatelo voi, dice Pilato. E sicuramente gli ebrei lo faranno, perché se noi andiamo avanti nel racconto biblico, in Atti, quando decidono di uccidere Stefano, non è che vanno di nuovo dal governatore romano e lo lapidano lì seduta stante. O addirittura anche Paolo ha dovuto essere messo addirittura a protezione, i romani lo proteggono e lo portano via da Gerusalemme e lo portano a Cesarea, dove lo tengono 2 anni sotto protezione, in carcere, ma sempre sotto protezione. E quindi gli ebrei stanno cercando di mantenere un'apparenza legale, in modo che se la gente avesse iniziato a fare domande, era dimostrabile che avevano seguito il perfetto iter. E ovviamente dietro tutto questo c'è il piano di Dio che deve realizzarsi alla perfezione. Poi Pilato tornò nella sala del giudizio e quindi ci ritroviamo in Matteo 27:11, quando Gesù comparve davanti al governatore e Pilato lo interroga e dice: sei tu il re dei giudei? Ecco la prima domanda che Pilato pone direttamente a Gesù. Ora, dove ha preso questa idea di chiedere a Gesù: sei tu il re dei giudei? Luca capitolo 23 versetto 2 dice che i sacerdoti incominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere il Cristo re. Quindi Pilato sente questa cosa. E questo non è il motivo per cui gli ebrei lo hanno considerato meritorio di morte. Loro lo hanno condannato per blasfemia perché Gesù afferma di essere il figlio di Dio. Però sanno che di fronte a Pilato questa accusa non può reggere. Pilato non è per niente interessato a questioni di religione. E quindi i romani non si sarebbero prestati a giustiziare qualcuno per la loro convinzione religiosa. E quindi devono tirare fuori di fronte a Pilato un'accusa contro Gesù che possa sembrare un tradimento contro Roma. L'unico modo per coinvolgere direttamente Pilato è accusare Gesù che lui è una minaccia. E sappiamo che i romani non avevano tolleranza nei confronti dei ribelli, sappiamo che molto facilmente coloro che si ribellavano venivano giustiziati perché non, appunto, questo era il loro modo di fare. E così escono con questa idea che Gesù è una minaccia per la sicurezza romana, cioè un ribelle che istiga la nazione contro Roma. Addirittura dice che proibisce di pagare le tasse, cioè che non rende a Cesare ciò che è dovuto a Cesare, e dice anche convince altre persone a farlo. E infine, secondo questa accusa, dice che afferma di essere un re, cioè si pone come rivale di Gesù, di Cesare stesso. Ora, ci sono tre capi di accusa che sono totalmente falsi, che hanno inventato lì sul posto, perché Gesù non ha mai guidato una rivoluzione, non si è mai ribellato all'oppressione romana, né ha mai incitato qualcuno a farlo. Addirittura, nei riguardi delle tasse, cosa ha insegnato? Date a Cesare quello che è di Cesare. Quindi, addirittura, se vogliamo, era a favore di Roma, non contro. E in effetti... L'unico punto era effettivamente un re, ma non è una minaccia per Cesare. Addirittura quando in Giovanni troviamo il racconto che lo volevano rapire per farlo re, lui cosa ha fatto? È scappato, perché non voleva problemi di ordine pubblico e non era il momento quello per essere re. Allora Pilato lo richiama e dice: è vero che tu sei il re dei giudei? E Gesù gli rispose, questo lo troviamo in Giovanni capitolo 18, versetto 34, Gesù gli rispose: dici questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Quindi c'è questa prima domanda alla quale Gesù risponde: io non sono un re, o comunque non lo sono nel senso del mondo, e non sono per niente una minaccia. E quello che sta dicendo a Pilato è vero: io sono un re, ma di un regno interiore, spirituale. E Giovanni 18:38 dice che, detto questo, uscì di nuovo Pilato, ovviamente, verso i giudei e disse: io non trovo colpa in lui. Praticamente Pilato sta dicendo: questo è innocente. E ne è convinto. Come poteva Roma condannare per un crimine di cui Roma non trovava nulla, non c'è un fondamento? Quindi dice: nessuna colpa. Luca 23:5 dice che essi insistevano dicendo: egli sobilla il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui. Matteo 27:12 dice che, accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Loro protestano: no, Pilato, ti stai sbagliando, questo è pericoloso. e iniziano a gridare contro Pilato, e Pilato incomincia a trovarsi in una situazione scomoda. Non può competere contro l'odio furioso che è nei cuori di questi uomini. L'accusa è assurda, Pilato lo sa, e ovviamente Pilato non era uno stupido. Sapeva che gli ebrei lo disprezzavano Pilato e disprezzavano Roma. Se veramente Gesù fosse stato un pericolo per Roma, non l'avrebbero mai consegnato nelle mani di Roma, perché anzi gli avrebbero dato copertura, perché lui avrebbe potuto risolvere il problema dell'oppressione romana. E chiunque rappresentasse una vera minaccia per Roma lo avrebbero protetto, di certo non l'avrebbero smascherato e portato a essere giustiziato. Infatti, l'abbiamo letto, il versetto 18, Pilato sa il motivo per cui l'hanno portato. Dice che egli sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Cioè, lui riconosce che, non, che il movente è questo. Ce l'hanno contro di lui, ma lui non ha commesso colpa. Quindi odiano Gesù perché Gesù è l'esatto opposto di quello che sono loro. Egli era popolare e loro no, era amato dalla gente, loro invece non hanno questo carisma nei loro confronti, poteva guarire le persone, poteva insegnare, e loro non sono non possono competere con Gesù su questo piano. E quindi, guardate, abbiamo un pagano che si rende perfettamente conto che il problema qua è l'invidia. Quindi non c'è colpa in Gesù. E quindi a questo punto Pilato avrebbe dovuto congedare la folla, far entrare i soldati, disperdere questi capi, rimandarli a casa e dare a Gesù tutta la protezione che avrebbe dovuto, di cui aveva bisogno. Quindi se fosse stato un giusto giudice, il discorso sarebbe finito in quel momento. Ma invece, in un certo senso, ancora lascia Gesù in mezzo, davanti a queste persone che continuano a inveire nei suoi confronti. E al versetto 12 Gesù non risponde nulla, il suo atteggiamento è una dimostrazione della sua assoluta perfezione. Al versetto 13 allora Pilato gli disse: non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliava molto. Il giudice aveva emesso il verdetto, quindi perché dire qualcosa? Era già evidente che Gesù non doveva aggiungere niente a sua discolpa. E Gesù non risponderà alla folla, non risponderà a Pilato, perché non c'è nulla da dire. E non c'è niente da difendere, perché lui deve andare verso la croce. Questa è la volontà del Padre. E Pilato rimane stupito da questa cosa. Pensate quante persone può aver incontrato Pilato, che ha condannato a morte, e qual è la reazione umana di fronte a una condanna a morte? Probabilmente di disperazione, qualcuno che anche di fronte a un vero crimine dice: no, vi state sbagliando, cerca in un certo modo di difendersi e di aver salva la vita. Ma qui invece vediamo Gesù assolutamente in silenzio. Dov'è il pericoloso rivoluzionario che minaccia Roma? Dov'è l'evasore fiscale che sta guidando la nazione alla rivolta? Dov'è il re rivale di Cesare? Ecco un uomo calmo, sereno, pacifico. Abbiamo anche letto che è un momento difficile, ma Gesù sta affrontando, e l'abbiamo letto stamattina, con gioia, perché sa qual è l'obiettivo di tutto questo. E di fronte abbiamo un uomo, Pilato, che sa che Gesù è innocente. E Gesù è in silenzio, è come una pecora. Isaia 53 lo descrive come una pecora muta davanti ai suoi tosatori. Cosa farà ora Pilato? sa che non merita di morire, eppure in un certo modo non può e non vuole irritare la folla e creare un incidente. Diciamo che in questo momento Pilato adesso è in pericolo, la sua carriera è in gioco, perché lui è in una posizione molto scomoda. E questa è la storia che ce lo dice, perché Pilato ha avuto tre precedenti che sono era un po' sotto osservazione da Roma. Pilato, appena arrivò a Gerusalemme per mostrare il potere di Roma, entrò in Gerusalemme in maniera provocatoria. Entra con una parata militare, con molti stendardi. Avete presente gli stendardi romani? L'aquila romana e sopra l'immagine di Cesare. Ovviamente per gli ebrei questi sono degli idoli, era una provocazione e suscita molto malcontento, un malcontento che a un certo punto Pilato ha dovuto ritirare tutte queste icone, se vogliamo. Successivamente decise Pilato di costruire un acquedotto per la città di Gerusalemme. Per farlo ha preso i soldi dal Tempio, ovviamente una provocazione ancora una volta contro gli ebrei, e questo fomentò una rivolta. E la terza, ancora una volta, ritorna a Gerusalemme, si costruisce una residenza reale e fa portare ai suoi soldati degli scudi con l'immagine di Cesare, che ovviamente per i romani Cesare era molto più che un re, era un dio. E questa volta ancora scoppia una rivolta e lui viene richiamato da Roma. Ed è vero, lui è richiamato per gestire la pace, ma tu non devi neanche provocare i popoli sottomessi. Tutti i precedenti governatori erano stati più sensibili di lui. E quindi Roma gli dice: adesso basta, il prossimo errore, tu ti giochi la carriera. E quindi in questo momento Pilato non può più permettersi una rivolta. È davvero in una posizione difficile, ha abbastanza senso come giudice romano per fare ciò che è giusto, ma è una sorta di codardo, perché sa che se fa la cosa giusta va incontro a un problema. La sua carriera, sto giro, se la gioca. E se succederà qualcosa, sa che verrà rimosso con la perdita di carica, e addirittura i romani ci andavano, non era solo la rimozione della sua carica, ma addirittura sarebbe stato giustiziato. Però Pilato ha un'idea qua, e ce la dice Luca 23,7. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anche a Gerusalemme in quei giorni. Ah, dice, quando ha saputo che era della Galilea, benissimo, mandiamo Gesù da Erode e così mi libero della problematica. Quindi lo passa Erode in modo che si possa sbarazzare del problema e di sfuggire a questa trappola dove si trova. Ora, questo Erode Antipa, uno dei figli di Erode il Grande, sapeva di Gesù, e ovviamente avrà sentito molto del suo ministero in Galilea, anche se Gesù ha sempre evitato la città dove lui stava. Secondo i racconti dei Vangeli non è mai andato nella sua città, perché Erode Antipa era colui che aveva tagliato la testa a Giovanni Battista. Un assassino, un uomo immorale, un incestuoso, un uomo molto malvagio, ed Erode era curioso di incontrare Gesù. Luca 23,8 dice che quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. E pensate che questo è anche un errore, perché Erode non era colui che aveva il diritto di giudicare un uomo, perché apparteneva appunto ai Romani, e in questa sorta di interrogatorio da parte di Erode, Gesù rimane completamente in silenzio. Perché Gesù non ha parlato del suo regno spirituale a Erode? Perché Erode già lo sapeva, aveva ascoltato, secondo i racconti biblici, Erode ascoltava volentieri Giovanni Battista, ma anche lui cade vittima di una stupida promessa per una donna. Quindi aveva sentito tutto ciò che c'era da ascoltare Gesù, e Gesù in un certo modo dice: io non ho nulla da dire a lui, e così non risponde nulla. E naturalmente durante questo interrogatorio ancora i sommi sacerdoti lo accusano di nuovo, e Erode pensava a questo punto prende una decisione ancora una volta malvagia e si prende gioco di Gesù. Dice: questo non è un re, non è un rivale per me, non è un rivale per Cesare, non è un rivoluzionario. E dice che in Luca 23:11 Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In pratica si prende gioco di Gesù. E così gli mettono questa veste splendida, una veste reale, ma torna da Pilato senza nessuna accusa. Anche Erode non ha nulla da dire contro questo uomo. E il versetto 14: avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo, ed ecco, dopo averlo esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate. Anche Erode si rende conto: quest'uomo non ha fatto niente di male. Quindi il verdetto di Erode è lo stesso di quello di Pilato. E così torna nelle mani di Pilato, e nuovamente Pilato è in trappola. Non può semplicemente sfidarli senza una rivolta, e una rivolta, come detto, potrebbe risultare fatale alla sua carriera. Cosa farà? Versetto 15 ha un'idea. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. C'era questa usanza durante la Pasqua, che veniva rilasciato un criminale in modo da mostrare una misericordia a questo popolo sottomesso. Luca e Marco ci dicono addirittura che è stato la gente a chiederlo. E il versetto 16 di Matteo dice che avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Non sappiamo nulla del suo passato, non sappiamo cosa significa il suo nome. Giovanni 18:40 ci dice che era un ladrone, Marco 15 e Luca 23 che era un rivoltoso e un assassino. Questo sì che è un uomo che ha commesso dei crimini, dimostrati anche. Questo era sì una minaccia per la sicurezza di Roma. Questo, sotto un certo punto di vista, per Roma era giusto che fosse crocifisso, e Gesù forse è morto al posto di Barabba in mezzo a due compagni suoi. Quindi Pilato vede un'uscita, vede l'idea di far scegliere al popolo o Barabba o Gesù. Ed essendo dunque radunati, versetto 17, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto il Cristo? Ed è interessante che due volte Pilato aggiunge il titolo a Gesù di Cristo. È come se gli stesse dicendo: volete un criminale che vi liberi o volete che vi libero il vostro Messia? E quando pone questa domanda, lui pensa di avere la vittoria in tasca, perché il popolo è dalla parte di Gesù. Lui dice: farò scegliere a loro, perché loro sicuramente lo libereranno. E così, in un certo modo, attraverso questa scelta, lui può mettere contro i capi sacerdoti e il popolo. I leader volevano Gesù crocifisso, ma Pilato avrà pensato che sicuramente la gente vorrà Gesù che sia liberato. E quindi anche Pilato riconosce la differenza tra questi due uomini. Come detto, versetto 18, perché egli sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. E quindi sembra una via d'uscita per Pilato, ma proprio in questo momento si verifica forse una fatale interruzione. Al versetto 19, mentre Pilato è seduto sul trono del giudizio, dice che mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Arriva questo messaggio a Pilato che in un certo modo lo distrae. Ovviamente è probabile che sua moglie avesse una certa influenza per Pilato. E cosa gli manda a dire sua moglie? Gesù è un giusto. Lo sa attraverso un sogno, Dio può aver parlato a lei, e non sappiamo in che modo possa aver ottenuto queste informazioni, ma fondamentalmente sta avvisando Pilato che Gesù è giusto. E questa è ancora un'ulteriore testimonianza data da un pagano sull'assoluta innocenza di Cristo. Pensate, la nazione di Israele, con tutti i profeti, tutti i messaggi di Dio, tutte le promesse, la legge, maledice Gesù, e addirittura verrà dicendo ricada su di noi il suo sangue, lo uccide come un uomo ingiusto e malvagio, e invece i pagani si rendono perfettamente conto che questo uomo è assolutamente innocente. La moglie di Pilato dice non avere niente a che fare con lui. Praticamente Pilato leva la cosa, date la gambe, esci dalla scena. Hai a che fare con un uomo ingiusto e lei è preoccupata delle conseguenze di questa cosa. E ha ragione. Pilato, più tardi, nel corso della sua carriera, farà un altro errore, scatenerà una rivolta e questa volta Tiberio lo richiama a Roma. Lui però a Roma non ci arriva, viene in un certo modo graziato e mandato in esilio in Gallia, dove Pilato si suicida. Interessante, si suicida come Giuda. Forse entrambi, l'abbiamo visto la volta scorsa, Non potevano coesistere col peso di aver accusato un uomo assolutamente ingiusto. E quindi chissà se anche per lui il suicidio, l'abbiamo visto, è stata una sorta di punizione autoinflitta o inflitta a se stesso. E quindi questo fuori programma di questa moglie che gli dice non avere niente a che fare, distrae dall'attenzione della cosa, e già al versetto 20, quando Pilato ritorna in un certo modo nel processo, la situazione è completamente cambiata. Dice che i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E forse questa interruzione è stata un'interruzione, un intervento divino, una pausa per dare tempo ai capi di aizzare la folla contro Gesù, perché era previsto che Gesù dovesse morire. Il piano di Pilato forse poteva funzionare, mettendo contro sacerdoti e la folla, ma questo ci dimostra anche quanto sia il fascino sia volubile. In un attimo la folla che lo aveva acclamato in qualche giorno prima come un re, adesso si schiera completamente dalla parte dei suoi accusatori. Forse erano delusi dal fatto che erano passati qualche giorno che Gesù era a Gerusalemme, non aveva fatto nessun miracolo, non ha rovesciato i romani. Addirittura, forse Gesù era più una minaccia per gli ebrei, perché l'unica minaccia che fa in quei giorni è contro il Tempio. E quindi forse sono stati facilmente manipolabili da questi sacerdoti, e quindi quando Pilato rientra in questo processo si trova davanti un muro. Adesso sono uniti e sono tutti e due uniti nel voler far uccidere Gesù. E al versetto 21 dice che il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: quale dei due volete che vi liberi? E sappiamo che grideranno Barabba. Pilato ha sottovalutato in un certo modo il potere dei capi dei religiosi di influenzare il popolo, aveva sottovalutato i cuori volubili della gente, o forse li ha sopravvalutati perché pensava che avrebbero potuto scegliere in maniera retta. E nulla poteva sapere dell'influenza anche satanica che può condizionare le persone contro Dio. E quindi al versetto 22 ecco che esce la domanda dalla bocca di Pilato. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? E tutti risposero: sia crocifisso. Vogliono il sangue di Gesù. E Pilato adesso non è più in grado di impedirlo. Non è più in grado di essere un giusto giudice. Perché avrebbe dovuto aspettarsi che l'avrebbe fatto la folla? Non voleva violare la giustizia, ma non voleva scatenare una rivolta. E quindi al versetto 23 dice: egli riprese: che male ha fatto? Ma quelli sempre più gridavano: sia crocifisso. E ancora una volta qui abbiamo la testimonianza della scrittura che quando tutto è stato detto e fatto, Gesù emerge da questa prova degli uomini perfettamente immacolato, irreprensibile. Pilato sta gridando: che male ha fatto? E la loro risposta è: crocifiggilo, non ci interessa se lui... Questo è il nostro... dove noi vogliamo arrivare. Più forte, più ferocemente, continuano a urlare. E al versetto 24 dice: Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. Quindi Pilato non sa più che pesci pigliare, quando anzi vede che la cosa diventa una sommossa, l'unico modo è questo gesto eclatante del lavaggio delle mani. Un lavaggio che gli ebrei conoscevano perché, secondo Deuteronomio, quando era impossibile stabilire un assassino, gli anziani che avevano condotto le ricerche si lavavano le mani dicendo: non abbiamo trovato il colpevole. Quindi fa un gesto che per gli ebrei era riconosciuto del fatto che lui dice: io non ho trovato nessuna colpa. Pilato sì, ha cercato qualche scappatoia per evitare a Gesù la croce, lo aveva mandato da Erode, aveva suggerito di rilasciarlo durante la Pasqua, ha fatto appello al popolo, però a un certo punto rimane un codardo e vittima della paura di perdere la sua posizione. E quindi adesso vuole uscire dai guai, prende dell'acqua, si lava le mani e fa questo gesto eclatante dicendo: io sono innocente del sangue di questo uomo. E il popolo, in tutta risposta, al versetto 25 dice: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ok, Pilato, la colpa è nostra. Ci assumiamo noi questa responsabilità. E questo è il verdetto che la nazione di Israele richiama su se stessa. Hanno preso su di sé la colpa del sangue di Gesù. C'è da meravigliarsi che Romani 11 dice che sono stati tagliati dal ceppo della benedizione. C'è da meravigliarsi che conoscono nel corso della storia il castigo di Dio. Non è che non ci sia perdono, Per ogni individuo che va a Cristo c'è il perdono sia ebreo che gentile. Ma come in nazione dissero il suo sangue ricada su di noi. E pensate più tardi quando Pietro predica in Atti 5:28, dice: ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. No, non sono stati gli apostoli, siete voi che ve lo siete presi questa responsabilità durante il processo. Voi avete affermato la colpa della morte di Gesù e questa è una testimonianza dell'innocenza di Cristo. Il suo sangue ricada su di noi. Sapevano anche loro che Gesù non aveva colpa. E pensate, guardate, tutto il mondo che gira intorno a Gesù è tutto un mondo di persone malvagie, mentre Gesù rimane in silenzio perfetto, senza nessuna colpa. Addirittura Gesù, quando morirà sulla croce, guardando la sua stessa nazione, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sempre c'è perdono, sia per gli ebrei, come detto, a coloro che vanno a Cristo. Pilato non riuscì a liberarsi di Gesù. Se avesse trovato una cosa su Gesù che lo rendeva colpevole, tutto allora sarebbe stato semplice. Avrebbe potuto giustiziare Gesù e mantenere la sua coscienza. Così come Giuda, se fosse stata a conoscenza di un buon motivo che l'avesse giustificato dall'essere traditore, forse sarebbe sopravvissuto alla sua colpa. E tutte queste persone, se avessero trovato una briciola di colpa in Gesù, avrebbero potuto giustificare questo odio nei suoi confronti. Ma fondamentalmente, chiunque riconosce che Gesù è innocente e loro adesso sono completamente colpevoli. Versetto 26: allora egli liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Ora questo è vero, ma Pilato perché fa flagellare Gesù? E ancora una volta Giovanni ci dà questo arricchisce il racconto, perché dice che allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui e dicevano: salve re dei giudei, lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Forse l'ultimo, l'espediente della disperazione. Forse se lo faccio flagellare la gente si impietosisce. Un ultimo stratagemma. Pensate che subire il flagello era una tortura disumana. Addirittura molti morivano durante questo atto. E si dice che veniva fatto soprattutto per i condannati alla croce, per ridurre la loro agonia sulla croce. Quindi Pilato hanno sete di sangue, forse se vedono Gesù in questa condizione ancora c'è una speranza. E infatti dice: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. E versetto 6 di Giovanni 19 dice: come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui nessuna colpa. E lo ripete molte volte, e in un certo modo incalzano Pilato finché non ottengono ciò che vogliono. Pilato, tu devi far morire Gesù, non possiamo farlo noi. E guardate bene che secondo il piano di Dio Pilato è colui che deve ucciderlo, perché se l'avessero preso gli ebrei, come avrebbero ucciso Gesù? L'avrebbero messo a terra e lapidato. Ma Gesù in Giovanni 12 dice che quando sarò innalzato, quindi l'unico modo decretato da Dio era una morte per mano straniera. E infatti loro dice: noi abbiamo una legge, secondo questa legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Ecco che adesso emerge la verità di fronte a Pilato. Ora ammettono qual è il problema. Pilato però in questo momento sente qualcosa che non voleva assolutamente sentire. Dissero che lui è il figlio di Dio. E dice che quando Pilato udì queste parole, ebbe ancora più paura. Vedete? Forse nel cuore di Pilato c'era più consapevolezza di tutti gli altri che Gesù aveva a che fare con un Dio. E sapeva sicuramente che era un guaritore, uno che fa risuscitare i morti, una persona meravigliosa che aveva poteri unici e insoliti, e in un certo modo nel tempo che ha di passare con lui si rende conto anche della sua perfetta innocenza. Rimane stupito dal suo silenzio, dalla calma e dalla pace. E questa era una situazione molto strana e bizzarra in cui Pilato era coinvolto. E ora sente qualcosa che lo spaventa più di qualsiasi altra cosa. Questo è un figlio di Dio. Ora, nella mente pagana di Pilato c'era molto spazio per gli dèi, per molti dèi. E quindi, ma qua si trova a che fare con il figlio di Dio. E quindi questo lo suscita in lui una paura. E così va da Gesù di nuovo, sempre in Giovanni 19, versetto 9, gli dice: da dove vieni? Non intende da quale città, ma qual è la tua provenienza reale? E così al versetto 9 dice: non ottiene nessuna risposta. Gesù non gli risponde più nulla. Gesù conosceva il cuore di Pilato. Pilato alla fine avrebbe rifiutato la verità e quindi non c'era niente da dire. E se fosse o meno il figlio di Dio, questa non era una questione per la giustizia romana. Allora Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che ho il potere di crocifiggerti e di liberarti? Quindi non sa con chi sta neanche parlando Pilato. E Gesù gli risponde: tu non avresti alcun potere contro di me se non ti fossi stato dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato a te ha il peccato più grande. Quindi Gesù gli dice: Pilato, tu non hai alcun più potere verso di me. Le persone che mi hanno consegnato, loro sono più responsabili. Ma anche per lui è responsabile per la sua debolezza, anche se è una semplice pedina. E poi arriva il colpo di grazia in Giovanni 19:12. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare, chiunque si fa re si oppone a Cesare. E quindi loro ritornano sulla questione politica: se tu liberi Gesù, tu sei un nemico di Cesare. Pensate, lo incastrano alla perfezione. E Pilato, dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico. Era la preparazione della Pasqua e l'ora sesta, e disse ai giudei: ecco il vostro re. E con questo li deride pubblicamente. Allora essi gridarono: toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggerò il vostro re. I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Pensate quanto sono caduti in basso. Loro che odiavano Roma adesso accettano persino un re terreno pur di soddisfare la loro malvagità. Questo è il rifiuto totale di Gesù dichiarato. Metti pure il suo sangue su di noi, non abbiamo altro re che Cesare. E in un certo modo Pilato adesso ha ottenuto una sua vittoria da questo confronto. Li ha sottomessi a Roma. E soddisfatto del suo potere politico, anche se questo costerà la vita a un innocente. Ora, cosa abbiamo in tutto questo racconto di questa mattina? Abbiamo Gesù che è perfetto, che è esaltato da tutta questa malvagità che gira intorno a Lui. E noi sappiamo che dalla legge dell'Antico Testamento diceva che l'agnello che doveva essere offerto doveva essere senza macchia. Tutto questo, tutto questo processo di tutti questi uomini che si alternano serve a provare l'idoneità del perfetto agnello di Dio che moriva per i peccati del mondo. L'intero mondo non riesce a trovare una sola macchia sull'agnello di Dio. Così egli è il sacrificio perfetto ed è esaltato in questo quadro tragico. Anche se il suo volto è picchiato, sputato, gliene combinano di tutti i colori, emerge un quadro bellissimo e immacolato dell'agnello di Dio. Come potevano allora condannarlo a morte? Atti 2:23 dice che fu per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Isaia 53 dice che Dio ha posto su di lui l'iniquità di tutti noi. Dio lo ha chiamato per essere il Salvatore. Volete sapere una grande verità? In tutta questa faccenda non è Gesù sotto processo. In tutta questa faccenda sono tutti gli altri a essere sotto processo. Che ci faremo dunque con Gesù? Ecco le opzioni. Gli ebrei lo hanno odiato, lo hanno semplicemente non ne volevano sapere. La folla lo ha respinto senza pensare, stupidamente, guidati dal momento, guidati dalla massa, volubili e sconsiderati. Erode lo prende in giro. La moglie di Pilato dice semplicemente non aver niente a che fare con lui. Pilato cercava di liberarsene, anche se non c'è riuscito. Cosa hai intenzione di fare con Gesù? Questa è la domanda che ricade su di noi. Lo odieremo? Lo rifiuteremo senza pensare perché semplicemente lo fanno tutti intorno a noi? Forse ci può sembrare una situazione ridicola, come per Erode, o forse semplicemente come la moglie di Pilato, beh guarda, non mi interessa, non voglio avere niente a che fare con questo. O forse semplicemente come Pilato, vogliamo liberarci di lui perché siamo animati da un nostro guadagno personale. La risposta a questa domanda che ci farò con Gesù determinerà il destino eterno. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi, abbiamo avuto questo tempo immersi in questo racconto tragico, eppure come abbiamo visto così meraviglioso, dove la bellezza di Cristo emerge perfetta. Ebrei stamattina ci ha ricordato che Gesù ha affrontato tutto questo perché gli era posta dinanzi una gioia, la gioia della salvezza per l'umanità. E Signore, tutta questa cosa quest'oggi deve far nascere in noi un senso di veramente di gratitudine nei tuoi confronti. Non ci sono parole di fronte al fatto che Cristo ha sopportato tutto questo anche per me e per noi quest'oggi. Signore, siamo tutti coinvolti in un processo a Gesù che continua e continuerà fino al giorno del suo ritorno. Che faremo dunque di Gesù, detto Cristo? Signore, che i cuori di coloro che in un certo modo ancora lo respingono come Salvatore si possano piegare e essere toccati, Signore, dalla Tua parola. Grazie, Signore, per questo tempo, quest'oggi, che questo tempo possa essere a lode e gloria del Tuo nome. Amen. Amen.